di aprire il dibattito, perché di norma apriamo sempre il dibattito, vorrei collegare questo quinto volume alla situazione storica in cui ci troviamo e ci siamo trovati, fare una rapidissima considerazione. Il compagno Roberto ha esposto il contenuto fedele, documentato storicamente, della vicenda e della lotta interna del Partito Comunista d'Italia, conclusasi definitivamente sul piano organizzativo, di prospettiva tattico-strategica, nel 1926. Ma che cosa è stato il 1926 e che cosa è il 1926 visto da noi oggi? Allora, sinteticamente, il 1926, considerato nella prospettiva storica dal 1926 in avanti, è uno spartiacque storico, generale, non della storia del comunismo rivoluzionario o del comunismo impudritito, togliattiano, reazionario. È uno spartiacque storico dal punto di vista generale della società capitalistica, delle lotte di classe, dei conflitti interborghesi e interimperialistici che rappresentano ancora il tessuto della realtà italiana, europea, mondiale. Nessuno dei protagonisti del Partito Comunista d'Italia nel 1926 riesce ad acquisire, neanche Bordiga, la nozione dell'importanza storica degli avvenimenti che erano maturati, di cui aveva piena consapevolezza, e cioè che la rivoluzione d'ottobre aveva fallito, il Partito Comunista d'Italia aveva fallito, non aveva potuto fare la rivoluzione perché, secondo la concezione di Bordiga, già nel 21-22 era arrivato in ritardo nel processo di formazione del partito. Ma questi sono alcuni aspetti che troverete nella storia documentaria da noi fatta. Ma la sinistra comunista italiana nel 1926 non ha la completezza di ciò che avverrà in Italia, in Europa e nel mondo dal 1926 in avanti. In parte, questo lo accenno senza volerla fare lunga, perché è indispensabile questa conoscenza, in parte è colpa della sinistra comunista, dei nostri compagni di allora, diciamo, no? Di non avere valutato già nel 1926 fatti storici che avevano sconquassato il Partito Comunista Russo. Perché quando si tiene il terzo congresso a Lione, siamo nel gennaio del 1926, in dicembre 1925 si tiene a Mosca il 14° congresso del Partito Comunista Russo. Ricordate che il 14° congresso del Partito Comunista Russo rappresenta la svolta storica da un punto di vista politico, della prospettiva politica reale, interna e internazionale del comunismo. Perché nel 14° congresso la linea staliniana, che non è una linea puramente nazionale, una linea di blocchi, è una linea che già da allora contrabbanda la possibilità di edificare il socialismo in un solo paese, cosa assurda, non con la prospettiva comunista dell'internazionale, ma col comunismo, con la teoria rivoluzionaria. Ma già col 14° congresso, trionfa a Mosca la nuova prospettiva storica, che è tattica strategia di Mosca, dell'edificazione del comunismo in un solo paese, se i partiti dell'Internazionale appoggeranno questo piano tattico strategico contenendo le offensive della borghesia dei loro paesi, cioè se i partiti comunisti avessero svolto il ruolo di contenimento dell'offensiva militare, economica e politica dei paesi borghesi, dei paesi imperialistici. Bordiga stesso, che arriva all'esecutivo allargato nel febbraio del 1926, non conosce nulla di questo. Non conosce che Stalin ha eliminato la struttura politica di Leningrado, l'organizzazione politica rivoluzionaria di Leningrado, che allora era diretta da Zinoviev, diciamo, che nella struttura del Partito Comunista Russo rappresentava la punta avanzata rispetto all'organizzazione di Mosca, perché all'epoca le due organizzazioni fondamentali del Partito Comunista Russo erano l'organizzazione di Leningrado e l'organizzazione di Mosca, diretta poi da Stalin, ma anche Kamenev aveva il suo ruolo in quella di Mosca. Quindi il 14° congresso sancisce, da un punto di vista dei rapporti interni tra le forze che si combattono nel Partito Comunista Russo ai fini di avere una propria strategia, non solo interna ma internazionale, c'è la distruzione di quell'organizzazione. Quindi Bordiga, quando arriva all'esecutivo allargato, non conosce che sono avvenuti questi avvenimenti. Avrà sentore solo stando nell'esecutivo allargato, quando intervenendo in una serie, no, di materie, e si va a voto, c'è un solo voto, come quello che riguarda la questione italiana, solo un solo voto a favore, poi tutti i voti erano confezionati già a favore delle decisioni di Mosca. Anche la stessa rivendicazione che l'Internazionale Comunista, che è l'organizzazione di tutti i partiti comunisti del mondo, invece di avere sede a Mosca, abbia sede a Parigi o abbia sede in Belgio o abbia sede, non la proponeva per l'Italia perché noi avevamo il fascismo, né in Germania perché avevamo il nazismo, non era ancora in quel momento, non avevamo una repubblica, quella di Weimar, che traballava, e quindi non era un ambiente in cui poteva andare a stabilirsi la base dell'Internazionale Comunista. Quindi quando Bordiga rivendica, come dice il volume, no, il ribaltamento della piramide, la piramide dell'Internazionale Comunista non deve stare a Mosca, deve stare nell'Occidente, era una cosa giusta, ma ormai, diciamo così, quando tutti i giochi da un punto di vista interno erano stati risolti, la sinistra ormai nei partiti comunisti era una minoranza da poco. Ritorno al filo conduttore di prima. Certo, non possiamo attribuire responsabilità ai comunisti rivoluzionari di non avere realmente afferrato quale disastro colossale si sarebbe verificato dopo il 1926 nel mondo intero. Perché? Che cos'è il 1926 in sostanza? Mica la liquidazione della sinistra italiana da parte dei frontisti, dei nazionalisti, di quelli che degenereranno, che abbandoneranno poi anche la parola comunismo, che finiranno nel PD, per dirla come oggi la cosa è così. No, perché questa è la storia. Che cosa c'era allora in ballo? In ballo praticamente c'era non solo la salvaguardia dei nuclei fondamentali del comunismo, c'era una lotta drammatica che purtroppo le sinistre sconfitte all'interno dei partiti comunisti non sono riuscite ad organizzare come lotta di resistenza per combattere già dal 1926 la controrivoluzione staliniana, che era una controrivoluzione da un punto di vista politico contro le sinistre comuniste, mentre la borghesia europea, la borghesia occidentale americana, la borghesia mediorientale, la borghesia mondiale non era che in un processo generale di organizzazione per distruggere le basi della rivoluzione d'ottobre, che aveva fatto tremare il mondo. Non dimentichiamo che il 1926 è uno spartiacque storico. Perché? Perché la realtà di allora, la situazione storica di allora, che cos'è? Che la rivoluzione d'ottobre aveva fatto tremare il mondo. È la prima rivoluzione, non un tentativo rivoluzionario come quello tedesco, che è più di uno, dal 1919 al 1923. È quella rivoluzione che ha portato il proletariato a potere, che ha creato uno Stato alla dittatura del proletariato e che ha fatto tremare il mondo. E quindi la borghesia del mondo intero, no, ha lavorato per distruggere certamente lo Stato rivoluzionario, perché questa è la realtà. E quindi questo processo borghese imperialistico cammina continuamente per la distruzione non solo della sinistra rivoluzionaria, ma anche di coloro che si rifanno alle concezioni comuniste. Ma a contempo, in questa situazione, noi abbiamo il processo controrivoluzionario russo, che si traduce poi nello sterminio della corrente di sinistra, i processi di Mosca del 1936, cioè l'eliminazione fisica dalla corrente rivoluzionaria russa, fino a Trotsky con la Picozza nel 1940, e la distruzione che avviene delle sinistre, perché questa è la storia drammatica che noi abbiamo negli anni 30, negli anni 40. Mentre dall'altro lato i paesi imperialistici organizzano la reazione all'interno contro il proletariato, fascismo in Italia, che non è arrivato nel 26, è arrivato prima, ma dal 1926, come sapete, dopo l'attentato, che dopo, subito dopo, diventa regime speciale con la messa in carcere di tutti, da Bordiga a Gramsci, no, tutti infilati in carcere subito dopo il 1926. E quindi comincia fascismo in Italia, nazismo in Germania, franchismo in Francia, cioè ovunque, no, non voglio allungare la lista, ma in tutto il mondo la borghesia, gli imperialisti attuano processi generali di sterminio e di controllo delle masse, perché questa è la storia dal 1926 fino poi alla spartizione del mondo, che avviene con la Seconda Guerra Mondiale, che scaturisce, come voi ben sapete, dalla offensiva, dal piano di dominio europeo da parte del nazismo e del fascismo, e poi di una divisione del mondo coloniale, che Berlino, Roma e Tokyo, no, concepivano insieme contro Inghilterra e Francia, che erano i paesi colonialisti, no, del tempo. La Seconda Guerra Mondiale, se vogliamo, è esattamente, dopo lo sterminio dei rivoluzionari, il proseguimento, nel senso del dominio imperialistico, dei processi che partono dal 1926. E se la voglio fare breve, perché non voglio andare molto lontano, anche ciò che sussegue dopo la Seconda Guerra Mondiale, tenuto conto di come i rapporti interimperialistici si riassettano nel mondo, sono esattamente che cosa? La ripartizione del mondo industrializzato da parte dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, spaccatura della Germania in due, cioè spaccatura di un paese imperialistico che li aveva fatti tremare, è la prima spaccatura di un paese imperialistico che avviene nella storia del capitalismo, e questo è uno. Secondo, unificazione di tutti i paesi imperialistici vittoriosi e anche non vittoriosi di bloccare e distruggere l'ondata di rivoluzioni nazionali che dal contesto della Seconda Guerra Mondiale riceve una spinta nello scontro interimperialistico. Questo è l'altro grande fenomeno che viene bloccato. Potrei dire che oggi, per esempio, la distruzione dell'Iraq, dello Stato nazionale arabo, per esempio, che Saddam era riuscito a costruire, oppure del tentativo non compiuto della distruzione dello Stato siriano, che è uno Stato che si rifà alla rivoluzione araba, cioè alla rivoluzione nazionale, che sta per scomparire, perché si tratta esattamente di una ripartizione che sta avvenendo, ma che avviene sulla fine di quella forma di modello statuale. Ecco, tutto questo processo, diciamo così, è stato tutto rimangiato da parte delle potenze imperialistiche. E oggi noi ci dobbiamo sentire dire, no? In una maniera, diciamo così, anche stronzesca, io lo dico, non assillante, che nel mondo la lotta di classe la fa la borghesia, perché purtroppo siamo arrivati a invertire, no? Le questioni, perché il pensiero dominante di questo momento storico è che il proletariato è sconfitto, è a rimorchio di tutte le iniziative del capitalismo e ai piedi del capitalismo è una massa di manovra della flessibilità generale, che non è solo in Italia, non è il gioco ecco, è una flessibilità occidentale, cinese e mondiale, ma la lotta di classe, chissà perché, la fanno, no? I ricchi contro i poveri, senza, mistificando che la lotta di classe la fa solo il proletariato nei confronti della borghesia, nei confronti degli sfruttatori, e che sono gli stati capitalistici, le oligarchie finanziarie, che non fanno loro la lotta di classe, perché la lotta di classe la fa la classe che è dominata. Lo Stato, che è lo strumento dell'oligarchia finanziaria, fa l'opera di repressione, di smantellamento, di disarticolazione. Siamo in questo specifico modo. In ultima analisi, per concludere su questo, se buttiamo uno sguardo storico da 1926 a oggi, ci accorgiamo che c'è una concatenazione controrivoluzionaria, se la vogliamo chiamare con un aggettivo onnicomprensivo, per non renderlo più specifico, che abbraccia un insieme di avvenimenti storici che riguardano il pianeta intero. Non ho inserito io tutti i fallimenti o tutti i processi di impietreggiamento e di soffocamento dei movimenti rivoluzionari. Non dimenticate una cosa sola, che nel 1926-27 viene, diciamo così, no? Distrutta, no? La possibilità di un processo rivoluzionario avanzato a Canton e a Shanghai, cioè del movimento rivoluzionario cinese, che allora aveva una direzione molto avanzata, non quella di Mao, aveva quella di centro esclusivo, cioè una veramente, diciamo così, direzione rivoluzionaria internazionale, no? Internazionista da allora, non una visuale nazionale come quella che porterà poi avanti Mao, certo, nel regresso della rivoluzione mondiale. Anche i movimenti che si richiamano al comunismo portano avanti unicamente delle prospettive di carattere popolare nel concetto della rivoluzione a due tappe, che è un concetto che verrà elaborato esattamente dallo stalinismo, da Togliatti, che fornì come maestro di tutte le soluzioni frontiste, di tutte le soluzioni reazionarie, no? Formule che i nostri giovani dovrebbero oggi, come dire, sapere, conoscere e studiare, per proteggersi, no? Dalle lusinghe democratiche, dalle lusinghe certamente, no? Statalistiche, che vengono sotto la patina del neoliberismo, no? Fatte, no? Camminare dagli stessi soggetti, no? Che poi alle università insegnano le cavolate, no? Neoliberiste, no? O di austerità. Finisco qui e apriamo il dibattito, perché è giusto lasciare spazio sul volume che a noi è costato troppo tempo per poterlo dire, ma tanti anni. Assoluto, interventi su un testo del genere non sono mica alla portata, perché per intervenire specificamente sulla trama degli avvenimenti del 1926 bisogna avere fatto studi, e questo bisogna essere coscienti. Infatti il testo non pretende che gli operai in questo momento, se fossero qui, potrebbero mettersi a discutere di queste cose. Al limite potrebbero, come dire, fare un confronto tra riformismo e rivoluzione, oppure tra l'organizzazione operaia autonoma, no? E l'organizzazione confederale, sindacale attuale, no, schiavistica, che su alcune questioni potrebbero intervenire in questo senso. No, ma non credo che oggi si potrebbe discutere di ciò che il Congresso di Lione affrontò, che il Congresso di Lione affrontò temi che in sostanza completarono tutta la concezione politica rivoluzionaria dell'Italia. Non è che è una cosa da poco il materiale che c'è qui dentro nel dibattito, no? Perché c'è proprio anche il dibattito sulla questione italiana. Il compagno Roberto, toccando un argomento, no, sul carattere arretrato, l'arretratezza storica del sistema Italia, che è la posizione di Gramsci anche sulla questione meridionale, che poi si scontra sul fascismo e che Bordiga dice no, la sinistra diceva no, l'Italia è un paese borghese, tutti i paesi borghesi sono paesi a sviluppo ineguale, non è che sono a sviluppo omogeneo, quindi il sud è esattamente una precisa forma di sviluppo interno del capitalismo italiano. Gli agrari al sud si sono alleati con la borghesia del 1860, quindi non sono una forza arretrata, sono una forza borghese nel contesto italiano, e quindi il fascismo non è uno strumento dell'agraria, non è uno strumento feudale, è uno strumento di organizzazione moderna della borghesia. Si capirà poi dopo, quando noi arriveremo poi al 1933, ne parleremo nel prossimo volume, nel sesto volume, che il fascismo sarà, come il nazismo farà dopo, no, l'organizzatore del sistema finanziario italiano. Attenzione, dall'IRI, no? Il fascismo si caratterizza poi da un punto di vista economico e tecnologico come il regime che da un punto di vista statalistico ha, dopo la crisi del 1929, portato, diciamo così, avanti l'organizzazione finanziaria italiana. E ci sarà un comunista, e io ve lo ricordo, studiate quella bellissima opera, che Grifone, che scriverà Grifone, che scriverà Il Capitale Finanziario Italiano. Il Ferdinghi aprì il secolo scorso, no, col Capitale Finanziario. Hodgson anche lui, Lenin su quegli studi fece saggio sull'imperialismo 20 anni dopo. Ma importante per l'Italia è l'opera di Grifone, che allora era dentro il PC.
Ma era anche in carcere.
Sì, importante questo, perché è scritto in carcere, esattamente. No, per dire che scrive un'opera molto importante, di cui non si parla, che è esattamente Il Capitale Finanziario, che arriva esattamente come teorizzazione di ciò che è avvenuto da un punto di vista statuale. Quindi chiudiamo la questione, perché è lo stesso dicasi per il nazismo, che viene, no, rappresentato come un sistema, diciamo così, autoritario, arretrato, no, di vecchi, no, residuati storici della formazione nazionale tedesca, mentre è invece la fusione di tutti gli elementi forti dell'economia tedesca che entrano in gioco per assumere non solo la direzione economica dell'Europa, ma per conquistarsi l'Europa, cioè fare quello che poi, entro certi limiti, gli europei, no, ingannandosi a vicenda e fingendo a vicenda, lo faranno con il mercato comune europeo, partendo dalla comunità della CECA e dell'acciaio, certamente, no? Creare un sistema di mercato unificato che consente ai grossi monopoli di poter diventare forti e reggere la concorrenza, no, e l'egemonia mondiale, cosa che durerà finché non entreremo nella crisi sistemica, e che adesso, come ben vedete, dimostra che non c'era alcuna possibilità di unione, che l'unico modo di unificare l'Europa è semplicemente forzato, militare. E noi siamo entrati nella fase storica, no, della possibilità di un'unificazione forzata militare, perché le rivalità e i conflitti intereuropei mica sono di carattere puramente, no, nazionale secondario, non sono la questione degli immigrati, sono questioni esattamente di dominio, di forza relativa, di come ogni Italia, Germania e Francia debbano affrontare la loro forza relativa. E il piano di conquista della Libia è esattamente è un prolungamento di una guerra militare interna che viene portata fuori, e che fuori dimostrerà come esattamente si imbandenerà prenderà tante soluzioni contraddittorie, perché esprime ciò che c'è a fondo, la rivalità intereuropea. Quindi, come ben vedete, da dove giriamo le cose, tutto in qualche modo ci riporta esattamente al 1926, perché quell'anno sancisce la sconfitta vera e propria del comunismo. La sancisce, perché distrugge soprattutto i movimenti rivoluzionari e lascia in piedi, no, delle fungaia, no, statal nazionali, che saranno utili allo sviluppo di certe aree. Prende lo stalinismo in Russia, il capitalismo di Stato in Russia, no? Lo sviluppo del capitalismo russo, che farà della Russia una potenza mondiale con la Seconda Guerra Mondiale, e che anche oggi, con la sua disgregazione del 1989, rimane una potenza, non più di quella dimensione, ma rimane ancora una potenza mondiale, e lo vedete nello scacchiere mediorientale, ma anche negli altri scacchieri, anche su quelli europei. Ma quella data è fondamentale, 1926, un secolo dopo quasi.
Ma scusa, volevo chiederti,
prego.
26, no, ma diciamo il 23 comunque è l'ultimo tentativo fallito della rivoluzione in Germania. Fra il 20, cioè 26 la formalizzazione, ma diciamo fra il 23 e il 26.
Allora,
cioè, ma hai detto tu già,
sì,
che a dicembre
ascolta bene,
25 c'è la.
Ti rispondo, perché certi processi richiedono più anni. Quando fallisce nell'ottobre 1923 l'ultimo attacco armato localizzato dei comunisti tedeschi, si fa un bilancio di questo fallimento del movimento rivoluzionario tedesco. Il bilancio più completo lo fa Trotsky, scrivendo un opuscoletto intitolato Nuovo Corso. Nel Nuovo Corso Trotsky fa l'analisi degli errori di tattica e strategia dei comunisti tedeschi, ma nella valutazione dell'avvenimento si rende conto che quella sconfitta, no, chiude il ciclo rivoluzionario che si apre con 1917. Non è nell'epoca in cui scrive lui il Nuovo Corso, perché lo scrive subito dopo, nel 24, non tira ancora delle conclusioni più vaste Trotsky, ma già si capisce che inserisce l'epilogo tedesco come un avvenimento che nel quadro degli avvenimenti dell'epoca, degli anni 20, no, indica che sono cambiati i rapporti di forza mondiali. Però Trotsky si ritiene ancora generale di un esercito, si ritiene rappresentante di una forza che ha lo Stato nelle mani. Quando Trotsky scrive, ancora conta molto, è morto Lenin appena. Trotsky, sì, è, diciamo, nella lotta interna tra il triumvirato e lui, il triumvirato, ricordatevi che era costituito da Stalin, Zinoviev e Kamenev. Trotsky, no, mantiene una sua posizione di equilibrio, non è forte da poter avere l'influenza direttiva nel Politburo, no? E poi oscilla, ci sono tanti aspetti della condotta di Trotsky in quel periodo che è un riflesso del fatto che in Russia non si va avanti, perché la NEP che Lenin enuncia nel 1921 comportava problemi di lotta di classe, problemi, diciamo così, sociali notevoli, perché bisogna fare una certa lotta ai contadini ricchi nei confronti a favore dei contadini poveri, ma non bisognava demolire le basi di sviluppo dell'agricoltura, perché Lenin aveva una sua visione dello sviluppo dell'agricoltura russa. Se si distrugge la forza produttiva in agricoltura, la tecnologia, l'organizzazione di alcune imprese, non si è andata da nessuna parte. Quindi era molto difficile la direzione del problema, si chiamava agricolo in Russia, no? Quindi Trotsky non può, nel 24 nessuno poteva pensare che gli avvenimenti avrebbero creato una frattura storica tale che avrebbe prima di tutto, no, assorbito la stessa rivoluzione d'ottobre, che la rivoluzione d'ottobre, no, viene assorbita esattamente dal fallimento della rivoluzione europea. Attenzione, perché nella comparazione dei fattori che contribuiscono ad un evento generale bisogna tener conto di qual è il maggioritario, di qual è il mediano, di qual è il secondario. Ora, nel risucchiamento nel capitalismo di Stato della evoluzione economica russa, il vero fattore negativo non è lo stalinismo da un punto di vista delle sue tattiche e strategie contorte, perché erano senza via d'uscita, capitalismo solo potevano fare, non altro, ma dal fatto che i movimenti rivoluzionari europei, soprattutto che erano i più forti, ma anche l'Oriente con la Cina, avevano, diciamo così, no, finito il loro slancio e quindi ritornavano indietro. Nessun aiuto potevano dare alla Russia dal punto di vista politico-rivoluzionario. Lo potevano dare unicamente se, come Bordiga è trasfigurato qui in questa copertina, no, il ribaltamento della piramide, cioè spostare l'Internazionale Comunista da Mosca, no, all'Europa, all'Occidente europeo, all'Ovest europeo. Ma questo non era un argomento di congresso, non era una deliberazione che dovevano prendere. Bordiga lo sapeva, era una gestione da fare che non è stata fatta. La critica che fa il volume a Bordiga è una importante che si fa da tanto tempo. Bordiga non costituì mai la frazione comunista rivoluzionaria né in Italia, in seno del Partito Comunista d'Italia, né nell'Internazionale, che era, diciamo così, il capo d'accusa che tutti facevano a Bordiga, che mano sotto mano lavorava per costruire, per spezzare l'unità del movimento rivoluzionario, no, internazionale. Attenzione, no? Bordiga non lo fece mai. Allora Bordiga, che era, dopo la morte di Lenin, per l'Europa, diciamo così, la figura più eminente e quella che godeva di grande prestigio politico-rivoluzionario. E poi Bordiga era il rappresentante di Livorno. Livorno è stato, nella costituzione storica dei partiti comunisti del periodo anni 20-30, il modello più avanzato. Quindi Bordiga rappresentava il modello avanzato della formazione dei partiti comunisti in Europa. Quindi era l'unico, nel senso, no, il principale, che doveva formare questa cosa. Non la poteva formare Kosch, non la potevano formare i francesi. Loro avrebbero seguito. A questo è chiaro. Se Bordiga avesse costituito, allora c'erano alcune forze di sinistra, potevano costituire un movimento, no, di carattere, no, europeo, e che si allargasse anche all'Oriente, questo in qualche modo, tenendo in piedi una forza comunista rivoluzionaria, avrebbe frenato i processi controrivoluzionari russi. Lo stalinismo non si poteva permettere di sterminare, di uccidere, non di terrorizzare, un altro concetto, di sterminare i rivoluzionari, ucciderli. Questo non sarebbe magari accaduto, non che la formazione di una frazione comunista internazionale avrebbe impedito il processo, no, di sviluppo del capitalismo in Russia, perché la Russia, se non avesse sviluppato il capitalismo, andava ancora indietro. Attenzione, perché quello che bisogna capire di quello che è avvenuto proprio in questo periodo storico è la differenza colossale che c'è tra lo statalismo o la dittatura, no, staliniana, no, in Russia, il nazismo, il fascismo, perché c'è una tendenza, no, che poi è stata una carta utile per mettere tutti, no, a tacere, no, che i totalitarismi sono tutti uguali, ma non è così, perché lo sterminio che fa lo stalinismo dei rivoluzionari non serve a edificare la forza di dominio della borghesia imperialistica. L'imperialismo distrugge le basi e i soggetti, li butta in galera, no? Li fa attaccare dai killer, no? Per impedire che si formi un partito rivoluzionario in una certa area. Lo stalinismo li doveva eliminare perché rappresentavano la sconfessione del modello capitalista che stava costruendo da parte dei rivoluzionari. Lo stalinismo non poteva permettere questo. Quindi la violenza che usa lo stalinismo contro i rivoluzionari è ben diversa da un punto di vista del contenuto della politica e della prospettiva di quella nazista o di quella, no, fascista, anche se gli effetti di uccidere, no, sono gli stessi. Per esempio come quel ragazzo Regeni che fa, no, la ricerca, no? L'uccisione di quel ragazzo si vede che ha, come dire, no, toccato alcuni fili, no? Noi ancora non abbiamo potuto quale, ha potuto appurare quale. Secondo me sono quelle che, soprattutto alla luce, no, degli avvenimenti dal 2011 in avanti, sono i più decisivi, è la lotta della classe operaia egiziana, di cui solo la rivoluzione comunista ha fatto una cronaca, no, analitica precisa dal 2011, che è stato il vero protagonista della rivoluzione democratica di massa che è esplosa come primavera araba, no, in Egitto, e che poi adesso è culminata, no, con, no, l'eliminazione dei fedeli musulmani e la dittatura feroce di al-Sisi. Quindi stabilire se questo ragazzo, no, è stato eliminato senza essere comunista, perché non è andato lì per propagandare idee comuniste né per costituire una cellula comunista, è andato lì unicamente per mettere insieme alcuni fili che rappresentano la lotta degli operai, no, in quell'area. Cosa importante è che al-Sisi, che ha chiuso la bocca, no, al movimento musulmano, no, ai fratelli musulmani, no, incarcerandone a decine di migliaia, si parla addirittura di 40.000 soggetti eliminati, no, tra processi e uccisioni, no, non poteva, diciamo così, accettare. Quindi Regeni paga uno scotto eccessivo per la sua opera di ricerca, ma che in Egitto rappresenta uno sgarro che non si può tollerare. Questo è il concetto. Quindi attenzione, quando noi diciamo lo sterminio rivoluzionario fatto da Stalin è una cosa, perché quei rivoluzionari sono stati uccisi dopo aver confessato prima di essere agenti dell'imperialismo. O lo stesso Bordiga veniva accusato nelle critiche, o Trotsky, di essere agenti dell'imperialismo. Attenzione, gli imperialisti li mettevano in galera tranquillamente come comunisti, perché a loro non interessava che questo, non avevano da coprire altre cose. A Stalin no, Stalin doveva uccidere, no, come farà con Bukharin, facendolo inginocchiare e dicendolo che lui non ha tradito, cioè quelli che avevano servito la rivoluzione del Toro. Quindi sono tutti fenomeni che naturalmente si possono capire bene alla luce di questo sviluppo, che io non lo chiamo unitario, ma è storico, controrivoluzionario, che dal 1926 a tappe specifiche storiche contrassegna la storia mondiale. Speriamo che col sesto volume gettiamo tutti i materiali alla luce della ricostruzione, della lotta, della corrente rivoluzionaria italiana, che rischiara esattamente questi processi, questi avvenimenti, che darà esattamente il canovaccio poi per interpretare anche perché oggi siamo qui, perché siamo ancora, no, una forza di ricostruzione analitica, di riorganizzazione, di semina, e perché non siamo, diciamo così, ancora una forza di guida rivoluzionaria del processo rivoluzionario italiano, che ancora non siamo riusciti a creare queste cose.
Giusto una piccola curiosità laterale. Il relatore ha detto che l'uscita del libro è stata ritardata
anche
perché si sperava di fare uno scoop.
No, uno scoop.
Se ci fosse stato, Stalin sarebbe. La pubblicazione del famoso discorso di Bordiga al congresso di Lione, che prese tutta una giornata. Ma si trattava di una speranza, o questa speranza era basata su una concreta possibilità di archivio e di ritrovamento del documento, ammesso che esista?
Personalmente ritengo che esiste, sicuramente esiste. Dove sia finito, questo è difficile da individuare, però diciamo che tutti gli elementi possono condurci, come dire, a rendere plausibile l'ipotesi che a Mosca da qualche parte ci sia. Allora, la nostra, come dire, attesa era anche dovuta al fatto che nel 1990 una parte dell'archivio, o almeno la stragrande maggioranza dell'archivio, è stato trasferito qua. Però non è stato subito, come dire, possibile mettere le mani su quello che era arrivato qua in Italia. peraltro sapevamo che da Peregali ad altri avevano, come dire, tentato di avere degli abboccamenti anche a Mosca per avere
a Grilli
eccetera. Quindi diciamo che il ritardo era anche dovuto al fatto che in parte con le nostre modestissime e piccolissime forze abbiamo cercato di avere contatti per, e poi ci aspettavamo che studiosi di calibro e di livello e soprattutto muniti di ben altri, ecco bravo, hai capito molto bene, ben altre possibilità in qualche modo potessero metterci le mani. Non volevamo fare uno scoop, volevamo magari rendere il volume compiuto, nel senso che avere anche quello, diciamo che nel quadro di tutto il volume, quindi di tutti i lavori, sarebbe stato molto più interessante, ben sapendo che chiaramente se la Grilli piuttosto che Peregali lo avessero trovato e pubblicato, per loro sarebbe stato magari uno scoop, ma non interessava inserirlo nelle... Anche adesso non abbiamo rinunciato a quel tipo di... Sappiamo che è prossima la apertura al pubblico di tutto l'archivio di, salvo tre, così mi hanno detto, tre settori, uno che riguarda anche dei servizi segreti, un altro che riguarda, quindi sono cose che sono rimaste, e dovrebbe essere, come dire, addirittura dovrebbe essere messo in rete, quindi anche lì vedremo, però in russo. Quindi chiaramente occorrerà che qualcuno sappia indirizzare poi la ricerca, però non disperiamo, abbiamo, come dire, se questo avviene, qualche contatto ce l'abbiamo, cercheremo di metterci le mani, come credo altri, ma non per farne un... Cioè, e come dire, anche credo quell'intervento sarà e potrà essere significativo nel quadro del contesto, perché emergerà chiaramente come, dire, come appunto non si trattava più di diverse valutazioni tattiche, ma ormai assolutamente di una divergenza di linee strategiche che si rifletteva poi nelle diverse tattiche. Ma,
quindi per quello trovare il discorso sarebbe,
certo,
avrebbe un senso importante.
Ma allora, ripeto, quello diciamo che ci ha, come dire, rallentato un po', perché ci auguravamo che in un modo o nell'altro si potesse venirne a capo, e quindi da inserire in questo volume sarebbe stato importante e determinante. Adesso la nostra prospettiva è quella invece di riuscire a realizzare il prossimo volume, che prenderà un arco di tempo invece estremamente più ampio, perché parte dal 27 e va fino o alla formazione del Partito Comunista Internazionale oppure fino alla fine della guerra. Questo lo valuteremo anche nel corso della raccolta del materiale documentario, a seconda di quello che sarà l'apparato documentario che riusciremo a reperire, e quello sarà anche quello un volume di estrema importanza, perché come voi tutti sapete, la costituzione della frazione da una parte e quello che è l'andamento del Partito Comunista Italiano, che rimane legato alla centrale russa con tutto quello che comporta negli scontri e nelle varie e diverse valutazioni, è un volume estremamente importante, perché anche per la sola frazione saranno e verranno al pettine tutta una serie di problematiche non di secondaria importanza, dai rapporti con le altre formazioni, perché quello che diceva prima,
i rapporti fra Bordiga e la frazione all'estero,
certo,
se, anche, se c'erano e com'erano,
lì come tu sai è molto limitato, nel senso che dopo il confino lui è liberato, almeno per quello che sono le cose che conosciamo, non ha dei rapporti. Però invece è importante il lavoro che svolge la frazione, cioè, indipendentemente dal suo rappresentante più come dire, importante fino a quel momento, perché dal 27 la frazione ha una sua come dire, autonomia rispetto anche alla persona Bordiga, e è un'autonomia che poi coinvolge non solo i rapporti tra gli esuli e gli immigrati in Francia, ma coinvolge anche altri raggruppamenti come gli elementi belgi, riguarda i rapporti con l'opposizione trotskista, con e quindi anche quello sarà un volume che completerà, se riusciremo, e che darà, come dire, il quadro da questo punto di vista di quel limite che indicava prima Calogero nel 1926, anzi a questo punto in realtà prima, 1925, cioè nella, come dire, grandezza di questi uomini, di questi compagni che si sono trovati in quel frangente a dover affrontare da un lato la reazione fascista e dall'altro lo stalinismo sempre più avanzante, quindi pur nella loro estrema grandezza, il limite di non aver voluto, come dire, compiere il passo che forse in quel momento era l'unico passo che avrebbe dato una prospettiva quantomeno diversa sotto l'aspetto. Cioè, quello che appare da questi documenti, e peraltro appare anche in parte dal volume precedente, è che in diversi elementi della sinistra italiana c'era la consapevolezza che all'interno del Partito Comunista d'Italia non era più possibile far convivere tendenze che fino a quel momento avevano avuto un obiettivo comune che non era quello. Repossi a un certo punto lo dice chiaramente, e poi si dice dobbiamo rompere, punto. Ma Repossi non è l'ultimo, Repossi è quello che in Parlamento svolge quell'intervento e come dire, paga le conseguenze di quel suo intervento, e se il partito manda Repossi a dire quelle cose è perché Repossi non è l'ultimo dei. Non è solo lui. Fortichiari ha una posizione chiarissima dopo l'episodio della famosa parata di Milano, cioè tutti gli elementi, per non parlare di Damen sulla questione del comitato di intesa non tornerebbe indietro nemmeno di un millimetro, e quindi tutti questi elementi avevano ormai una consapevolezza, almeno buona parte di loro aveva una consapevolezza, che non era più possibile rimanere all'interno del Partito Comunista d'Italia. Ora, che cosa sarebbe successo? Col senno del poi non dobbiamo noi metterci a ragionare e a dire le cose.
Nel 26 Bordiga scrive ancora Corso.
Scrive quella cosa che lascia, come dire, perplessi, perché pur comprendendo anche le soggettività, perché poi parliamoci chiaro, Bordiga era il fondatore del Partito Comunista d'Italia, era come se si dovesse lui amputare un braccio, quindi, comprensibilissimo, però Bordiga era, appunto, come diceva prima Calogero, era in quel momento, in quel frangente, era conosciuto internazionalmente, cioè quando il segretariato dei paesi latini e il presidium indica lui come il pericolo del punto di riferimento delle sinistre, e loro hanno una consapevolezza che dall'altra parte invece sembra non realizzarsi, cioè quelli assumono come pericolo un elemento, non dicono che fonderà le varie, ma che può rappresentare un punto di riferimento, ed è questo il vero elemento. Cioè, non sarebbe cambiata la storia, molto probabilmente non sarebbe cambiata la storia, non è che questo è. Però in quel momento le obiezioni che Bordiga fa a Korsk, e cioè che ci sono delle differenze, eccetera, che sono evidenti. Ha ragione Bordiga nel dire a Korsk non puoi dire che la rivoluzione russa è una rivoluzione borghese. Ha evidentemente ragione, ma ci mancherebbe altro. Però in quel momento, proprio perché tutte le altre sinistre erano oscillanti, pencolanti, non avevano soprattutto quella linea che è la critica e il merito che viene fatta in sede di segretariato dei paesi latini del presidium a Bordiga, cioè Togliatti dice Bordiga ha una linea dal 1921, cosa che gli altri non hanno.
Però lui sconfessa il comitato di intesa.
Purtroppo sì, però
rifiuta di assumere ogni funzione all'interno del benissimo partito che non fosse quella di semplice iscritto.
Dopo sì. Ma verissimo, però lui lì, cioè il problema è da un lato lui,
sì,
da un lato è lui, nel senso che lui aveva questa consapevolezza, e però, ma dall'altro il limite, volendo, è di tutto il gruppo che fa riferimento alla sinistra. Perché? Perché poi, in realtà, un anno dopo, la Frazzana la debbono fare. Cioè, quello che non è stato fatto nel 1925, comitato d'intesa che giunge alle sue estreme conseguenze. Quello che non è stato fatto nel 1926, abbiamo capito tutto. Qui ormai non c'è più niente da fare. È chiuso, la partita è chiusa. Quando si ritrovano dopo i provvedimenti disciplinari e dicono facciamo qualcosa di concreto, Bordiga dice manteniamo la linea di destra di fare ricorso, ma gli altri non sono contenti. Ancora, 1926 arrivano i provvedimenti disciplinari, quindi basta, di che cosa dobbiamo parlare? Bordiga aveva teorizzato la necessità della scissione in un articolo nel 1925 dicendo che se l'internazionale va verso l'opportunismo aperto, va verso il deviato, non solo è giusta e legittima, ma si deve fare la frazione internazionale. Lui l'ha teorizzata nel 1925, l'ha detto chiaramente. Non si fa nel 25, non si fa nel 26, quando ormai la frittata è completamente fatta, nel 27 si ritrovano e devono costituirsi in frazione. Nel 28 viene formalmente realizzata, addirittura poi devono intraprendere i rapporti con i belgi, si costituiscono con una frazione comune, poi entrano in rapporto con Trotsky, che a quel punto anche lui ha preso, e anche lui, se si vuole, tardivamente la decisione di formare una frazione, poi lui addirittura costituisce la quarta internazionale, quindi arriva a un livello ancora superiore dal punto di vista della consapevolezza. Lasciamo perdere le posizioni, ma la consapevolezza che ormai con la terza internazionale non si può più discutere, si deve arrivare alla fondazione di un'internazionale, quindi questa consapevolezza. Allora, qual è il problema? Che quando ormai si arriva al 27, al 28, quelle sinistre che prima potevano vedere nella sinistra comunista italiana il faro, perché appunto Livorno 21, già dal 22 i primi conflitti sulla questione del fronte unico in sede di internazionale comunista, la linea non oscillante che avevano tenuto tutti gli altri sulla questione del governo operaio contadino, sulla questione del governo operaio, sulla questione del fronte unico, delle alleanze, della fusione con gli altri gruppi, eccetera. Gli unici che a livello internazionale avevano sempre tenuto una linea e sulla quale tutti gli altri a questo punto facevano le riflessioni che ci arrivavano, perché ci arrivano dopo, gli unici che avevano tenuto quella linea era la sinistra italiana. Quindi era quel faro che dal punto di vista internazionale poteva non riunificare tutte le tendenze che si portavano magari anche, ma che effettivamente, quantomeno per l'Italia e poi a livello internazionale, poteva dire alto là. Cioè, se Korsk prende quella, tra virgolette, deriva, e anche perché dal punto di vista non c'era un elemento da, lui voleva infatti, quello che Korsk dice, o meglio, quello che in quel documento che viene mandato a Pappalardi rileva, è che Korsk e il suo gruppo, il Links, non me lo ricordo più, Link, come diavolo si chiamava, afferma che partendo dal sesto esecutivo allargato, Bordiga è l'elemento con il quale loro si ritrovano completamente d'accordo, l'unico elemento con il quale non ci troviamo completamente d'accordo. Quindi, premesse, volendo, avrebbero reso possibile non un cambiamento della storia, assolutamente, non la realizzazione di un nuovo partito comunista rivoluzionario, nemmeno a livello locale né mondiale, no, però che quantomeno non sarebbe stato possibile che tutti quegli elementi, Bordiga, agente della Gestapo, ma dai, Trotsky, venduto all'imperialismo tedesco, Buchanin, Zinoviev, per non parlare degli elementi della sinistra, non avrebbero mai potuto permettersi di dire una cosa di questo genere. Non avrebbero mai potuto permettersi, sì, avrebbero potuto ugualmente magari ammazzarli come li hanno ammazzati, ma non sarebbe stato così possibile. E soprattutto, al momento in cui il fascismo finiva, al momento in cui il nazismo è finito, non ci sarebbe stato quel vuoto assoluto. Poi non c'erano le condizioni per la realizzazione di uno sviluppo rivoluzionario, ma d'accordo, pacifico, ma questo mica noi partiamo dal presupposto che si deve fare il partito rivoluzionario solo nel momento in cui si può fare la rivoluzione. Noi non abbiamo un'idea di questo genere. Quindi anche in quel momento un filo avrebbe reso possibile di non fare la fine che è stata fatta. Tutto lì, quindi senza nessuna. Per cui, nessuno vuole svolgere una critica, ripeto, nei confronti di elementi rispetto ai quali tantissimo onore, perché ci mancherebbe altro, poi hanno fatto la vita che hanno fatto, quindi per carità di Dio. Però riconoscere, come riconosciamo che Bukharin fece degli errori, Zino ve ne fece altri, Kamen ne ha fatti altri, Trotsky ne ha fatti altri, e il nostro no. Cioè, diciamoci le cose come sono, con tanto rispetto e tanto onore, ma riconosciamo che probabilmente nel 1925 un passo in più avrebbe dovuto essere fatto. Questo volume, quello che indica, ma ripeto, mettendolo insieme al volume precedente che riguarda proprio il Comitato d'Intesa, come si è comportato il Comitato d'Intesa, il lavoro che è stato fatto contro il Comitato d'Intesa e la loro reazione, mettendo insieme questi due volumi, da questo punto di vista diciamo che si comprende, ripeto, la grandezza per la consapevolezza, la coscienza di come si stavano svolgendo le cose e un limite.
La caratteristica della storia documentaria è quella di essere una storia documentaria del comunismo rivoluzionario, mica una cosa facile. Perché? Ti dico questo. Programma comunista, si riuscì a fare un primo volume della storia della sinistra prima della scissione del 1964. Hanno raggiunto il quarto volume, ma sono fermi fino al 1922, cioè concepiscono la storia del comunismo come una messa insieme dei documenti pubblicati, avulsa dalla situazione storica, senza alcuna analisi, non dico del sistema capitalistico dell'epoca, delle varie forze dominanti, ma neanche del movimento complessivo socialista, comunista, riformista, rivoluzionario e anche, diciamo così, un'analisi del movimento operaio, manca anche questa. Quindi a che cosa servirà? È uno sforzo enorme, ma anche, purtroppo, lo dico con molto dispiacere, come ha fatto Saggiore negli ultimi due volumi, che ha scritto la storia, cioè comincia dal 1942 e arriva a 1982, ma non si scrivono queste cose così, cioè ricostruire la storia di un movimento unicamente attraverso la pubblicazione di alcuni testi e di alcune chiacchiere interne, senza inserire il movimento nel quadro storico che si vive e che si attraversa. Quella è opera da nulla, non serve a nessuno, anche se si pubblicano testi che in un certo momento hanno costituito punti di riferimento, ma relativamente, perché sono tutti testi teoricistici, non hanno fatto mai, diciamo così, un documento con cui si rivolgevano al proletariato per dire facciamo questo, questo, questo e quest'altro. Ogni tanto spuntano con qualche volantino quando ci sono alcuni cortei, no, per dire alla classe operaia è venuto il momento, eccetera, eccetera. Ma questo, la storia che la rivoluzione comunista ha concepito dall'inizio e che sta portando avanti è storia documentaria del comunismo rivoluzionario, quindi è basata sui documenti, ma il movimento è visto nel quadro storico e del suo legame col processo storico, del suo agire. Ecco il concetto di storia, se no non potrebbe essere storia. La storia non è una successione di documenti, è il che fare storico di un raggruppamento, di un movimento, di una organizzazione di movimenti, con tutto quel che facendo scrive, pensa e dice. Non si può fare storia unendo i documenti, perché sono antologie, no? Antologie politiche che riguardano questo o quel movimento, e ce n'è tante, no? Dal socialismo barbarì, cioè noi dalla Seconda Guerra Mondiale ne abbiamo tante di queste raccolte di documenti. Anche lo stesso Prometeo è raccolto, no? E che cos'è? È una serie di articoli, ma non hanno nulla da vedere, quelli importantissimi, no? L'analisi sulla Russia che fa Bordiga, diciamo così, nel dopoguerra. Quell'analisi doveva essere fatta negli anni 30, ma non da un punto di vista del mercato compiuto, delle caratteristiche fondamentali che l'economia russa andava a prendere. Mica ci abbiamo. Cioè, questo serviva allora, in quell'epoca storica, no? Quando arriverà negli anni 60, no? È semplicemente un documento che serve a capire dopo quello che sta avvenendo in Russia, ma quando ormai i giochi politici sono stati fatti tutti, è avvenuta la distruzione, il lavaggio, no? Quindi, per cui noi manterremo questo tratto, storia documentale. Storia vuol dire che parleremo di questa minuscola formazione che si chiamerà poi Sinistra Comunista Italiana, ma mica per perderci nel produrre, no, masse di documenti della sinistra, i vuoti dibattiti che hanno fatto anche gli interventi in Spagna, no, e i conflitti che ci sono stati, ma vedendo come questa, no, corrente si muove nel quadro storico. E il quadro storico di allora era quello. Cosa c'era in pentola negli anni 36-37? Cosa avveniva in Russia? Cosa avveniva, no, nelle centrali imperialistiche d'Europa, degli Stati Uniti? Solo così si può capire qual è il legame storico che una formazione ha. Se no non serve a nessuno, cioè né ai contemporanei né ai posteri. Io penso che alle 11, come abitudine delle nostre conferenze di dibattito, di chiudere. Cioè, quindi se non ci sono, diciamo così, interventi, chiuderemmo.
Un'ultima cosa, il volume è disponibile ad un prezzo politico di 20 euro, che è, come voi capite, di una modestia assoluta, e quindi chiunque voglia acquistarlo e chiunque voglia anche
è lì sul tavolino
portarlo ad altri è ben accettato.